Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Affidiamo a Maria Maddalena, testimone della risurrezione di Gesù, annunziatrice della sua risurrezione, la fede, la nostra fede, fede della Chiesa nella risurrezione di Gesù. Chiediamo che questa verità sia sempre davanti ai nostri occhi. Possiamo vedere tutto il mondo, la nostra vita, alla luce della risurrezione di Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 12, versetti 38-42. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta, come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone.
Parola del Signore.
Questa richiesta di un segno la troviamo anche altrove, per esempio sempre in Matteo, al capitolo 16, l'inizio, versetto 1, e poi in altri contesti, la troviamo nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. E un'altra cosa, giusto per introdurre, iniziare il nostro dialogo, anche qui si parla di nuovo della generazione, questa generazione. Ricordiamo che abbiamo già incontrato, capitolo 11 mi pare, no? Al capitolo 11, al versetto 16, a che cosa paragonerò questa generazione, a cui segue anche l'invettiva su Corazin, su Cafarnao, insomma queste espressioni abbiamo già incontrate e le troviamo anche qui. Ecco, vediamo insieme questo brano ancora nel suo contesto attuale qui.
Io pensavo che il testo ancora voglia dire che prosegue il discorso tra Gesù e i farisei. Qua subentrano anche gli scribi, ma il verbo del versetto 38 dice appunto un rispondere, un ritornare sopra alle cose. La vecchia Cei dice: lo interrogarono. Questo mi sembra un po' sviante. Io mi rafforzavo nell'idea che rimanga sempre un po' tutto lo stesso contesto, e quindi dentro a questo dialogo, questo anche scontro, anche questo rimprovero rispetto specialmente ai farisei, adesso sono loro, diciamo, a fare questa domanda piuttosto decisa, insomma, vogliamo da te vedere un segno, come a rompere l'indugio, a rompere il contenzioso di questa dialettica, fare qualche cosa che definitivamente sciolga la questione sull'identità sua, sulla sua autorità. Ecco, a me pare che appunto la risposta di Gesù con questi due esempi di Giona e della regina del sud dica sì un rimprovero generale e ponga questo segno di una scomparsa tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, come una sì, diciamo, il segno ulteriore. Non sarà dato nessun segno se non questo, cioè mi sembra che Gesù da un lato si sottragga a dare una cosa eclatante, dall'altra ancora insista sul fatto che il vero segno è nella sua umiliazione, che avrà come vertice la vicenda della morte e della risurrezione. Ma questo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra, mi sembra che sottolinei soprattutto la morte, la sepoltura attaccata alla risurrezione, perché questo è poi la vicenda di Giona che viene salvato dentro al ventre del pesce, però che passa per quella via lì, e quindi l'ultima cosa che voglio dire è questo, che la conclusione però di Gesù riferendo questi due esempi è simile a come abbiamo già sentito per il Tempio: ora c'è qui più di Giona, c'è qui più di Salomone, c'è più del profeta, c'è più del figlio di Davide sapiente, e prima aveva detto c'è più del Tempio. Mi sembra che Gesù ancora, rispetto a questa domanda che gli viene fatta, ancora insista su una autorivelazione di sé come qualche cosa che passa per l'umiliazione, ma che nasconde sotto l'umiliazione un'identità più grande di ogni precedente.
Ma io ho pregato pochissimo, quindi proprio così a prima lettura mi è venuto in mente quello che dice San Paolo nella lettera ai Corinti, nel capitolo primo, quando dice: i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. E mi sembrava che in fondo cogliesse proprio il cuore di questa risposta che dà Gesù a questi che chiedono segni. Gesù dà il segno di Giona, che è il segno della sua morte, che poi è la massima rivelazione dell'amore di Dio, perché più di questo non era possibile. La massima umiliazione, tanto da sparire dalla terra per tre giorni, sparisce anche la sua umanità, ma questo è veramente la rivelazione dell'amore di Dio, come dice San Paolo: ecco, noi predichiamo Cristo crocifisso. E l'altra cosa, così, che proprio a prima lettura Mi colpisce sempre quando Gesù fa questi paragoni e dice che sorgeranno nel giorno del giudizio gli altri, contro questa generazione che rifiuta di credere. Ed è già la terza volta, perché lo aveva detto in rapporto a Corazzin, in rapporto a Cafarnao, e poi lo aveva detto qui al capitolo 27, quando diceva che i vostri figli, in nome di chi cacciano i demoni, essi saranno i vostri giudici. E poi adesso oggi dice questa cosa qua, che quelli di Ninive e la regina di Saba sorgeranno nel giorno del giudizio contro questa generazione. Non so dire di più, però mi fa molta impressione questa, perché quando il Vangelo ripete tante volte la stessa cosa, vuol dire che è una cosa pesante.
Anch'io avevo guardato la prima ai Corinzi, però sinceramente mi viene da chiedere, ma come potevano loro pensare a un Messia crocefisso? Allora mi è venuto da pensare quanto è pesante questo capitolo 12, qualcosa anche nell'11 c'era stato, ma è un capitolo di una durezza veramente grande. E così il pensiero che viene è che tutto dipende dal cuore, da quello che abbiamo letto ieri, il cuore buono e il cuore cattivo, il cuore di chi ha accolto questo messaggio di Gesù, disposto a seguirlo, anche se forse non capiva fino in fondo che cos'era, e invece un cuore cattivo da cui vengono parole cattive. Loro chiedono un segno. In fin dei conti, Isaia 7, abbiamo visto che Acaz ha rifiutato un segno che gli veniva concesso, quindi un segno è anche giusto, solo che il segno che loro volevano era non so cosa, una pretesa per affermare le loro idee. Quindi ho pensato che tutto dipende dall'atteggiamento con cui ci si mette davanti a Gesù. Ecco, e in fondo dei segni li aveva fatti, ma non bastavano, aveva guarito il muto e cieco, aveva fatto tante cose davanti a loro, ma non bastavano, perché il vero segno doveva ancora venire. Ecco. E quindi ci voleva solo un cuore ben disposto ad accoglierlo.
Io mi sono letta un po' di nuovo Giona, perché mi sembrava che Gesù, ecco, fissasse lo sguardo e l'attenzione su questo profeta che è stato l'unico a morire e a risorgere, in un certo senso, l'unico profeta che è stato buttato in mare e da Dio salvato. Quindi, sembrava che si allargasse molto, ecco, che si allargasse molto questo mistero, ecco, che Gesù velatamente, ma anche esplicitamente, perché avranno conosciuto un po' la vicenda di Giona, e quindi non è solo stato 3 giorni e 3 notti, ma è stato salvato e ritornato a vita. E così a me ha dato tanta consolazione questo. Cioè, Luca, Marco dice: non vi sarà dato nessun segno. Ecco, quando chiedono questo segno, Gesù non dà. In Luca invece, capitolo 11, dice: come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Ecco, io non mi sembra che sia soltanto la predicazione di Giona, ma proprio la sua vicenda, ecco, questo che Gesù mi sembra, cioè mi pare che l'abbia già accennato Paolo, è Gesù stesso il segno, cioè tutta la sua, dall'incarnazione fino appunto all'ascensione, ecco, è lui il segno, non solo per questa generazione, ma per tutti della generazione per noi. E questo è anche la regina di Saba che va ad ascoltare, affamata di sapienza. Ecco, qui anche qui è un'altra profezia proprio di Isaia, che tutti i popoli andranno e cercheranno. Adesso non sto a leggerlo, ma Isaia 60 lo dice bene, ecco, cioè, anche qui, ecco, c'è una profezia di tutte le generazioni, di tutti le genti che andranno affamati e assetati a sentire la parola.
A me personalmente questi capitoli piacciono molto, vi spiego perché. Teniamo conto, capitolo decimo, che è il discorso, come Matteo fa, diamo uno sguardo al capitolo 11 e 12 insieme, e noi vediamo che nel capitolo 11 è posto subito un grosso problema, che è ancora il nostro, non è cambiato, ed è il Battista che lo pone, non sono dei cattivi farisei, ma il Battista. E cosa avrà capito il Battista della risposta di Gesù? Il Battista aveva ragioni per porre questa questione molto grossa. Sei tu, che lui aveva, secondo l'Evangelo, sempre aveva riconosciuto, o se è un altro? E beh, la seconda cosa che volevo dire, notiamo che in questi capitoli, proprio nel capitolo 12, e non è un caso, al centro c'è una lunghissima citazione di Isaia, che è certamente il fulcro per Matteo dell'interpretazione di questi capitoli. E Isaia 42, che è tutto centrato sul fatto che il Messia è dolce, non spegne un lucignolo. E quindi poi troviamo invece che dice delle cose molto dure. Come interpretarle? Non possiamo mettere uno contro l'altro, mi pare. Dice così, cioè il testo di Isaia è certamente un testo fondamentale dell'interpretazione di questi capitoli. Troviamo anche che Gesù ha già parlato della generazione, comincia subito il capitolo 11, dopo che ha parlato del Battista, comincia il versetto 16: a chi paragonerò questa generazione e con chi ce l'ha? Col Battista? Con i discepoli del Battista? Perché mettersi a parlare improvvisamente? A chi paragonerò questa generazione che non si scuote? È il Battista che gli ha fatto la domanda, che c'entra? Insomma, non vi risolvo i problemi, voglio dire, è un apostrofo di Gesù che mette in rilievo, io penso, e qui torna, la situazione normale dell'uomo, normale, di fronte a un problema, quindi normale nel senso che c'è, e quindi Gesù riporta spesso qui il discorso sul cuore, bisogna cambiare, ma c'è anche il problema di Gesù, che non è un problema facile, e che è quello posto dal Battista già, e che non è così diverso, secondo me, può essere molto diverso naturalmente lo spirito con cui uno chiede, non è così diverso dalla domanda presentata qui dai farisei. Vogliamo un segno, nel capitolo 16 c'è la stessa domanda, vogliamo un segno dal cielo, specifica là, che non può essere un miracolo di quelli che ha fatto, non si tratta di quello, perché i miracoli possono essere ambivalenti, anche la scrittura lo prevede, un segno dal cielo probabilmente è un inizio reale della salvezza, come il Battista aveva annunciato. Il Battista, capitolo 3 di Matteo, ha annunciato la venuta di colui che è più forte, che possiede lo Spirito di Dio e che mette a posto le cose, fa il giudizio, ha il ventilabro in mano, che non vuol dire che è cattivo, ma vuol dire che mette a posto le cose. Giudizio e salvezza, cioè il mondo cambia, Israele cambia, che deve cambiare, e lui lo rende veramente un popolo come si deve, di giusti, e tutto il mondo deve cambiare. E quindi un segno, così meno viene interpretato da alcuni, è un segno che indichi l'inizio effettivo dell'opera finale di Dio. Qui dov'è l'inizio effettivo? È straordinaria la risposta di Gesù, ma rimane una risposta che, per questo io penso che c'è l'appello al cuore, alla fede, una risposta sempre misteriosa. E noi abbiamo la fede, naturalmente, grazie a Dio, e quindi per noi la risposta di Gesù è la base della nostra fede. Ma anche per noi rimane vero che il mondo non è redento. Cosa ha fatto Gesù? Cos'è che ha cambiato? Rispetto a quel che pensiamo noi, rispetto a quello che dicono i profeti, a quello che dice il Battista. Ha cambiato qualcosa? Non so. Siamo tutti santi, il mondo va bene. Le profezie dei profeti sono realizzate, invece sì, è questo che vuol dire, mi pare, tutto il Nuovo Testamento è qui. In che modo hanno cominciato nel profondo a realizzarsi? In che modo? Mediante la morte e la risurrezione di Gesù. Certo, per chi ha la fede in Lui, questo è certo, ma non è una risposta ovvia, cioè non è che con questo. Ovvio intendo dire, non è una risposta sul piano umano ragionevole. Se uno non è un cretino o non è in malafede, è evidente che Gesù, no, non è evidente, è evidente che la morte e la risurrezione di Gesù hanno cambiato. In realtà è così, in realtà anche la parusia sarà la manifestazione della potenza infinita dell'umiliazione e della risurrezione del Figlio di Dio, chiaro? Questo è il principio di tutto. Non so, però forse ho confuso, forse ho attribuito a voi cose che sono mie. A me piacciono molto per questo, perché troviamo in questo capitolo, insieme a frasi difficili, che poi non si capisce bene con chi ce l'ha, questa generazione, perché la generazione, il tempo di Gesù, dove c'erano anche i suoi discepoli, c'erano tanti gli altri, perché non sono solo i farisei. Ci sono, per esempio, capitolo 11, versetto 23, la gran parte della folla, dice lì, pensava, ma forse veramente è il Figlio di Davide, forse veramente è il Messia. E questa è la generazione con cui se la prende. Cioè, sono termini molto generali, io penso, che indicano sicuramente una messa in guardia, una situazione dell'uomo di fronte a uno scandalo. Prima Chiara citava i Corinzi, cioè è uno scandalo che rimane centrale all'uomo, non ai cattivi, non a quelli in malafede, all'uomo. Cioè, a me sembra che sia così. Qui ci sono delle parole bellissime, e mentre Gesù se la prende con questa generazione, allo stesso tempo ringrazia Dio perché ha rivelato ai piccoli che è un invito ad essere così. Evidentemente esistono questi, non è che siano altrove, sono sempre quelli con cui apparentemente se la prende, ma in realtà ci sono anche quelli che accolgono. A me sembra, insomma, poi vedremo come va a finire, ecco, questo capitolo finisce con, finisce con i veri discepoli, dice chi sono i veri parenti di Gesù, la famiglia. Cioè, mi sembra che ci siano cose molto contrastanti apparentemente, ma che la risposta di Gesù non vada interpretata come un giudizio, come una specie di condanna, anche se le parole sono molto forti, ma vada interpretata alla luce soprattutto della citazione di Isaia, che non spegne un lucignolo fumigante, ecco, non spezzo una canna inclinata.